Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori della radio, buon consiglio, un saluto a tutti voi ed eccoci qui insieme nella nostra rubrica dedicata al catechismo della Chiesa Cattolica, sempre nella forma compendiata come certamente ormai ben sapete. Ebbene, cari amici, questa settimana continuiamo nella nostra riesamina, ecco. Siamo in pieno studio dei 10 comandamenti e siamo arrivati, se ricorderete, al 7º comandamento. Quindi andremo avanti questa settimana proprio con la lettura dei tanti articoli, ecco, che riguardano questo comandamento. Saluto subito Padre Giampio e Mosè. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, Ave Maria cari radioascoltatori, una santa giornata a tutti. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ai radioascoltatori da Antonio. Ave Maria.
Benissimo, allora siamo entrati già nello studio, nella lettura e nel commento di questo 7º comandamento, che molto stringatamente, ricorderete, dice non rubare, un comandamento negativo. Però naturalmente la Chiesa nella sua dottrina parte a monte, cioè ci descrive innanzitutto un po' che cosa significa rubare e soprattutto iniziamo a dire che cos'è la proprietà privata. Quindi siamo arrivati all'articolo 504 che riguarda proprio questo tema. Lascio la parola a Mosè.
Sì, posso leggere il 504, padre?
Molto bene, grazie Mosè.
A quali condizioni esiste il diritto alla proprietà privata? Il diritto alla proprietà privata esiste purché sia acquisita o ricevuta in modo giusto e purché resti primaria la destinazione universale dei beni alla soddisfazione delle necessità fondamentali di tutti gli uomini.
Molto bene. Giustamente Antonio, prima facevi un promemoria molto importante, come un po' questi articoli del Catechismo della Chiesa Cattolica vogliono un po' abbracciare tutto quello che è l'insegnamento del Catechismo e quindi tutto quello che adesso si parte che è sotto una forma chiamata dottrina sociale. E quindi ecco che allora nel 7º comandamento tutti quegli articoli che stanno sotto il precetto di non rubare, incominciano a vedere tutte le varie, non solo tutto quello che noi comprendiamo col nostro termine logistica di furto, ma anche a comprendere che cos'è tutto quello che ci circonda. E come nel non uccidere, abbiamo visto che dopo siamo scesi anche dopo sull'esigenza del creato e del rispetto di tutto questo, bene, anche il non rubare viene a darci delle indicazioni su quello che è il concetto di non prendere qualcosa che non ci appartiene. Ma questo qualcosa che non ci appartiene non è solo un tizio, un Caio che c'è, ma anche qualcosa che appartiene all'origine del creatore. Eravamo in questi giorni, che abbiamo iniziato adesso il bel mese di maggio, l'apertura del mese di maggio, con la celebrazione liturgica di San Giuseppe Lavoratore. E la prima lettura del libro della Genesi ci parlava della creazione. Tutto quello che Dio ha fatto, ha voluto creare, ed era cosa buona, ed era cosa giusta. E fino a quando è arrivato alla creazione dell'uomo che aveva il compito di dominare, di governare, di gestire tutto quello che Dio aveva creato. Ed ecco un po', penso un po' la mente di coloro che hanno preparato questo catechismo, il compendio del catechismo della Chiesa Cattolica, proprio riportarci a quello che è la Genesi, le origini. Quindi, a quali condizioni esiste il diritto alla proprietà privata? È un diritto. È un diritto che deve ricordarci anche un'altra cosa. Questo è un diritto che il rispetto al bene comune richiede nel suo esercizio, deve rispettare il rispettato esercizio della proprietà privata, ma questo diritto alla proprietà privata è, che viene acquisito, che viene ricevuto in un giusto modo, non elimina che cosa? Un'originaria donazione della terra all'insieme dell'umanità. Dio ha creato tutto non per darlo a una singola persona o o un'elite di persone o un gruppo di persone. Chiaramente. Quindi tutti adesso dovremo vedere, vedremo in questi articoli un po' questa gestione di questo. Però, anzitutto, è chiaramente è anche giusto che venga per promuovere quel bene comune sia, ci sia un rispetto di una proprietà privata e anche il diritto al suo esercizio della proprietà privata. Però vediamo proprio che questo, che è quello dell'origine, che tutto il bene, tutto il creato è stato dato per tutta l'umanità, dal primo all'ultimo uomo del mondo. Non c'è stato un bene, il creato, che è stato destinato a un gruppo storico. Bene, dall'anno 2000 al 2100 sono gli unici proprietari, quindi tutti gli altri hanno dovuto fare per loro e devono adesso solo gestire loro, non importa più che cosa fanno per gli altri. Bene. È tutto un passaggio, di passaggio in passaggio, di generazione in generazione, un bene che dobbiamo custodire, promuovere, un bene che dobbiamo governare secondo indicazioni di Dio creatore. Ed ecco un po' quello che ci dà questa condizione. Ed è stato anche proprio provvidenziale, un po' questo inizio del mese di maggio, proprio inizio del bel mese della Beata Vergine Maria, proprio sotto il patrocinio del glorioso San Giuseppe, come meglio di lui diventa l'artefice, il custode dei doni più preziosi che sono stati Gesù e la Beata Vergine Maria. Ebbene, mi ricordo come devo custodire tutte queste cose che la bontà di Dio mi ha voluto dare, che potessi essere come suo amministratore. Andiamo avanti al numero 505. Qual è il fine della proprietà privata? Ci sia qualche indicazione, Mosè?
Sì, padre. Il fine della proprietà privata è garantire la libertà e la dignità delle singole persone, aiutandole a soddisfare i bisogni fondamentali propri di coloro di cui si ha la responsabilità e anche di altri che vivono nella necessità.
Benissimo, quindi in questo articolo del Catechismo vediamo due finalità, due destinatari del fine della proprietà privata, innanzitutto. Due destinatari sono uno che vengono da tutte quelle persone di cui si ha la responsabilità. Possiamo pensare a uno Stato, un governo che gestisce il bene pubblico, gestisce delle risorse e sono destinate per il bene di quelli che hanno responsabilità, di cui tutelano il bene. O potremmo pensare alla monarchia, di un principe, di un re, di un imperatore. E anche di coloro che sono nelle necessità, senza dimenticarsi di coloro che, di cui hanno bisogno, di cui necessitano di questi beni. E quindi ecco che vediamo un nuovo fine, che è un po', non è proprio il fine che impariamo a scuola in economia e commercio, nelle varie materie. È un altro fine, un fine di un'economia soprannaturale, di un fine di un'economia spirituale, un fine di un'economia che ci fa fruttificare 100 volte tanto per chi fa questo fondo di investimento che dura, è un vitalizio eterno ed è il migliore che non ha svalutazioni nel tempo. Garantire la libertà e la dignità delle singole persone, ma ancora abbiamo un aiuto che ci viene anche dal compendio, dal Catechismo della Chiesa Cattolica, che ci dice che vedi, l'uomo, preso dalla Gaudium et Spes, usando dei beni creati, di tutto cominciato il buon creatore, il nostro buon Dio, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede, quindi devo possedere innanzitutto in un modo legittimo, non solo come proprie. Sì, sono io proprietario di queste cose, ma queste cose qua hanno un fine, una distinzione che non è solo il mio interesse, il mio capriccio, la mia soddisfazione o quella della mia cerchia di cui che possono essere i miei cari o tutti gli altri così che, ma anche dei fini comuni. Cioè, possono giovare non unicamente a chi le possiede, ma anche agli altri. Ecco qui già una presa di visione che va al di sopra di quello che potrebbe essere solo un più mio egoismo personale. Quindi la proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della provvidenza. Ecco qui che un po' si è dal giusto punto di partenza per comprendere anche questo comandamento di non rubare. Questi beni di cui che io possiedo, che la provvidenza mi ha dato, io sono un amministratore. Ho un tempo di amministrazione, dura 1 anno, 2 anni, 10 anni, 50 anni, 100 anni, 200 anni, vogliamo essere un po' ottimisti, forse un po' di meno in generalmente, bene, un po' di meno generalmente. Siamo amministratori. Bene, come abbiamo amministrato questi beni? Bene, da come li abbiamo amministrati questi beni che la provvidenza ci ha dato in uso, ci sarà un altro premio di punteggio eterno, se possiamo un po' così spiegarci a modi di ragionamento umano. Quindi la proprietà di bene fa un amministratore della provvidenza di Dio. Questa provvidenza vuole che la faccia fruttificare, ecco le parabole dei talenti, dei denari che il buon re diede ai suoi servi, a ciascuno secondo le proprie capacità di come poteva farle fruttificare. E doveva fruttificare per ricevere frutti per se stesso e con gli altri, e particolarmente con i propri, e con in primo luogo con i propri congiunti, continua il Catechismo. Quindi la carità è anche ordinata, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, e parte da quelli che prima di tutto di cui ho responsabilità o chi più mi sta vicino. Ancora continua a parlare con il Catechismo di quelli che sono i beni di produzione, materiali e immateriali, come terreni, competenze, arti. Esigono delle cure di chi li possiede perché la loro fecondità va a vantaggio del maggior numero di persone. Quindi questo no, me le tengo un po' nel cassetto. No, non è quello che vuole il datore di ogni bene. Coloro che possiedono beni di uso, di consumo, devono usarne con moderazione, riservando la parte migliore all'ospite, al malato e al povero. Ecco un po' come incomincia questa visuale di essere amministratori e anche questa destinazione, questi destinatari di questi fini, che chiaramente vanno un po' a scombussolare un po' quello che è stato tutto il pensiero su cui siamo cresciuti o poi ci hanno insegnato, e queste cose adesso le tue te tieni strette, non le darle a. È un po' così, è un po' un combattimento continuo tutto quello che è contro i nostri egoismi, contro le nostre rapacità.
Padre,
Simone,
se posso,
possi,
pensavo,
possi, possi,
possi?
possa, possa.
No, visto il passaggio che ha fatto adesso al malato e al povero, facevo un pensiero, visto che proprio siamo nel bel mezzo anche di due belle ricorrenze di Padre Pio. Ieri era la ricorrenza della 24 anni della beatificazione, e fra due
Giusto.
giorni, tre giorni, fra 3 giorni, no, 2 giorni ci sarà appunto la ricorrenza dell'inaugurazione di Casa Sollievo, per cui ecco,
Esatto.
diciamo, in quel caso direi che Padre Pio è stato un grande amministratore della provvidenza per la realizzazione di questa opera, che diciamo il fine era proprio quello per i poveri, no? Perché appunto lui inizialmente aveva avuto già l'idea, proprio insomma dopo pochi anni che era San Giovanni, vedeva tutti questi queste persone che andavano a confessarsi da lui per avere dei consigli per le loro sventure, per cui gli raccontavano che erano diciamo, principalmente erano malati, che poi si dovevano operare, non so, a Bari, a Roma, a Firenze, a Milano, e questo diciamo richiedeva per loro diciamo tante volte molte spese, e poi le famiglie ecco, non erano in grado di sopportarle, per cui ecco, è nata questo bel pensiero appunto di creare questo ospedale, che poi il fine era appunto quello di aiutare i poveri e i malati.
Esattamente, esattamente. Sono state realizzate due opere particolarmente in San Pio da Pietrelcina, per cui lo ammiriamo, lo onoriamo innalzato sugli altari. I gruppi di preghiera e la Casa Sollievo della Sofferenza. E con i gruppi di preghiera ha avuto guarire l'uomo tutto intero. Innanzitutto è stato medico per guarire le infermità spirituali di tutti coloro che si accostavano al sacramento della riconciliazione. Ecco, tutti i suoi consigli paterni così per ristabilire la parte principale che è stata l'anima, rimetterla in grazia di Dio, diventare l'uomo vivente che è la gloria di Dio, come dice il salmista. E poi dopo la compassione per Frate Corpo, la nostra navicella, il nostro conducente che ci deve accompagnare fino alle porte del paradiso per poi dopo unirsi con noi per l'eterna gloria nella risurrezione dei morti al giudizio universale. E quando questo incomincia un po' a sentire un po' i colpi, gli acciacchi del tempo e delle stagioni e delle vicende e tutto quello che è la deriva delle conseguenze della disobbedienza a Dio, che è il peccato originale. Quando era forte un frate, un sacerdote di gruppo americano, così quando arrivava con un fratello, padre, ho mal di denti, e picchiava con il
No.
pugno sul tavolo, tutta colpa del peccato originale. Sì, esatto. Colpa del peccato, mal di denti, colpa del peccato. Sì. E quindi l'altra opera, benissimo, come dicevi, sottolineavi Mosè, è proprio questo, casa sulle sofferenze. Quando alcuni, beh, innanzitutto. La stranezza per quei tempi di fare un'opera così in un posto veramente sperduto, dove l'unica strada all'epoca era una piccola mulattiera. Diciamo, che stanno facendo tutti questi, i primi che erano là? Stiamo preparando cose per fare qui un ospedale qua sopra, si dicevano. E che ospedale, che ospedale. E quando però dopo dicevano, ma l'avete fatto troppo bello, cioè, guarda, qua. Ci sono i malati e i poveri, giustamente come sottolineavi, proprio che questa è la destinazione per cui l'aveva voluto Padre Pio. E quando c'è il malato e quando c'è il povero, c'è Gesù due volte. E quindi l'avrei avuto la stricata d'oro, l'avrebbe voluta. Quindi un'opera all'avanguardia della medicina, della tecnica, della scienza, proprio per guarire, per poter dare la salute e il sollievo del corpo. Quindi, un po' l'importanza di questi due valori, giustamente come Padre Pio è stato veramente questo buon amministratore di tutta quella che la provvidenza di Dio ha voluto che fosse e passasse per le sue mani, veramente per poterle distribuire proprio per il bene. E veramente, giustamente, i santi ci diventano un modello. È un po' di tutto il nostro cammino, tutto il nostro procedere nella nostra vita e nel nostro cammino. Grazie anche per questi belli appuntamenti di date che ci ricordano questa bella figura di San Pio da Pietrelcina.
Padre Giampiero, scusami, posso aggiungere qualche cosa, no, a queste
Come no, Antonio?
osservazioni?
Come no, come no, come no? Certo.
È interessante perché fanno veramente riflettere. Diciamo, innanzitutto uno si, personalmente proprio rimango edificato un po' dall'equilibrio della dottrina sociale, no? Della Chiesa sulla proprietà e quindi sul fatto che il Signore ha creato la terra e l'ha data non a Tizio, Caio, sempre, ma a tutti, e ha un suo, come hai detto bene, no? Cioè la proprietà privata, quindi per il bene proprio, ma soprattutto per il bene comune, quindi ha un senso, no? Ed è l'equilibrio tra la tentazione dell'uomo, che è quella dell'egoismo, no? È mio e nessuno lo tocca. E invece, dall'altra parte, il Signore ti ha dato dei talenti, e se tu non li fai fruttificare per il bene di tutti, dall'altra parte poi ti trovi, no? Che non sai giustificare, sei uno di quelli che il talento l'ha messo sottoterra. No, l'ha nascosto, non l'ha fatto fruttificare. Quindi veramente la dottrina sociale della Chiesa su questo tema della proprietà e anche poi sull'uso, ecco, delle proprietà e dei beni per il bene comune, trovo che sia veramente illuminante. Quindi non capisco veramente i comunisti, non si capisce bene dove possano criticare questa visione. Ma un'altra cosa dicevo, mi meravigliavo anche di un altro fatto che forse non lo so se ha un senso. Padre Pio, questa grande opera, questo grande ospedale, questa grande casa di cura, Non l'ha chiamata né ospedale né casa di cura, no? L'ha chiamato casa del sollievo della sofferenza, non dell'eliminazione. Cioè, praticamente, Padre Pio veramente, ecco, aveva questa visione anche di quello che possono fare gli altri uomini, per il tutti, nel campo della salute, nel campo appunto, no, dell'aiutare i poveri, i malati. Bello questo fatto, no? Casa del sollievo della sofferenza, del sollievo. Quindi è un aiuto. Oggi noi diciamo cliniche estetiche, no? Per la bellezza, per recuperare la bellezza del corpo. E invece Padre Pio ha fatto casa del sollievo della sofferenza. Credo che anche questo, no, sia pieno di significato, no? Ecco, questo volevo dire.
Sì, è un termine veramente adatto. Adatto. C'era una cosa molto bella anche in un altro santo, non so, mi sembra casa di San Giovanni Calabria, che quando incomincia casa del buon fanciullo, qualcosa del genere, perché per non dargli dei nomi di tipo assistenziali, o non mi ricordo se era questo un altro santo, se era quello. Del beato, quello dei mutilatini,
Ah sì, di Dognocchi quello lì.
Dognocchi,
O
sì,
dici
beato Calogno.
Dognocchi.
Non mi ricordo di chi era le cose, casa del buon fanciullo, così, diciamo,
Sì,
ma
sì, sì.
buoni non lo sono, beh, lo diventeranno, non lo diventeranno. Quindi veramente,
Sì,
vedi,
sì.
per questi santi, questo nome, questi nomi qua, noi non diciamo un così, come lo chiamiamo sta cosa qua, gli diamo la sigla, così, proprio, avrei proprio un fine, proprio era un programma, era il programma che questa provvidenza divina l'aveva fatto realizzare, e il nome voleva indicare l'opera che si stava facendo, sollievo della
Sì.
sofferenza. È veramente qualcosa di molto 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 bello ed edificante. Ci facciamo leggere un altro articoletto da Mosè, che dice Antonio, prima di fare una
Sì,
pausa.
prima di fare la pausa. Sì, sì. Eccomi, allora.
Andiamo 506, Mosè, va bene?
Sì, padre. Che cosa prescrive il settimo comandamento? Il settimo comandamento prescrive il rispetto dei beni altrui attraverso la pratica della giustizia e della carità, della temperanza e della solidarietà. In particolare, esige il rispetto delle promesse fatte e dei contratti stipulati, la riparazione dell'ingiustizia commessa e la restituzione del mal tolto, il rispetto dell'integrità della creazione mediante l'uso prudente e moderato delle risorse minerali, vegetali e animali che sono nell'universo, con speciale attenzione verso le specie minacciate di estinzione.
È bello vedere come questi comandamenti diventano un buon modo di vivere. Pensa che bei termini che
Esatto.
usa il catechismo, il rispetto. Sto rispettando il mio prossimo perché Dio sta rispettando, mi ha dato l'onore di poter avere una libertà ad agire di cui Dio attende che io rispetti i suoi comandamenti. Dio mi dà delle indicazioni. Queste indicazioni sono per il mio ben vivere, per la mia felicità nelle scelte che devo operare. Chiaramente, tutte queste indicazioni, tutto questo rispetto per le cose degli altri è per il rispetto più grande di un'anima immortale creata a immagine e somiglianza e chiamata a partecipare alla felicità eterna del paradiso. Ecco che rispetto, che delicatezza che il Signore vuole che usi anche le cose che mi circondano per quel gran bene, per essere rispettoso di questa anima immortale. E un po' il rispetto dei beni altrui, quindi qua ci dice il settimo comandamento, la pratica della giustizia e della carità. È un bello su questo punto, che cosa dice il Catechismo al 2407. Dice, in materia economica, dice il Catechismo, pensa, il rispetto della dignità umana esige la pratica delle virtù. In economia umana, parliamo di economia celeste, quindi la pratica della virtù della temperanza per moderare, per rispettare, per controbattere l'attaccamento, vista di questo disordine dell'attaccamento ai beni di questo mondo, e deve essere distaccato. Allora ecco che questa materia economica deve diventare scuola palestra di queste virtù. Allora, innanzitutto, non portiamo, siamo qui amministratori a tempo e quindi non eterni. Quindi non dobbiamo attaccarci a queste cose qua, perché queste dobbiamo lasciarle. Non erano nostre quando siamo nati, non sono nostre quando le abbandoniamo. Dobbiamo lasciarle tutto. Quindi non devo attaccarmi a niente. Devo attaccarmi solo a Gesù, alla Madonna. Allora, come vediamo, come tutte queste cose che ci circondano, se riusciamo a vederle in quest'ottica qua, veramente che valore minimo e infimo hanno. Sono buone, come dice Sant'Ignazio di Loyola, le cose che mi circondano solo nelle misure in cui mi aiutano a salire a Dio. E mi sono contrario, ostili sono nella misura in cui queste cose che mi circondano, questi beni che mi circondano, mi impediscono, mi allontanano da raggiungere Dio. Ecco allora la nuova visione di tutto quello che ho, di tutto quello che possiedo. Ecco allora, un po' dopo come arrivano i santi, un San Francesco d'Assisi, un po' vedere queste cose di questo, di tutte queste cose, di questi attaccamenti del fango. O San Paolo, ciò che consideravo prima un vanto, adesso lo considero immondizia, spazzatura. Poi nel termine greco ancora più colorito, è proprio del concime organico,
Capito.
diremmo nelle materie agricole. E questo è il
Sì.
vero valore. Quindi queste cose qua che devo disprezzare, quindi tutte le cose che mi circondano, no, non devo disprezzarle. Le utilizzo, ringrazio la tecnica, la scienza, la tecnologia, tutto questo, ma in quanto mi può aiutare a raggiungere il fine per cui sono stato creato. Ma se no, gli diamo veramente un calcione, tutte queste cose qua. E quindi anche qui giusto equilibrio, tra un eccesso e che mi dice devo essere attaccato a colà che deve avere come il polipo otto braccia per tenersi tutto aggrappato a queste cose qua, o quello che vuole il pauperismo, un po' che si condanna anche tutto il manichè, il disprezzo delle cose create, così, no? Giù se la date, se non ci ha fatto puri spiriti, ci ha tutte queste cose qua perché potessero queste aiutarci a raggiungere il fine. Però è un problema se questi mezzi per raggiungere il fine diventano idolatrie, diventano i nostri fini immediati e il nostro sentirci realizzati o accontentati, quanto più abbiamo accarappato, accapparato, quanto più abbiamo riempito il portafoglio, la pancia e di divertimenti e bagordi e via discorrendo. No, allora la temperanza per avere questo santo distacco dall'affetto. Ancora, questa materia economica, questa materia di economia e commercio spirituale mi chiede la pratica della virtù della giustizia, quindi non mi può permettere questo di calpestare i diritti del prossimo, quindi dover dare quello ciò che è dovuto, e in più anche questa giustizia, che ricordo che sono solo amministratore, mi apre anche a quella che è carità. Diverso dalla filantropia, seguendo quella regola d'oro, secondo l'esempio che ci ha dato il Signore, che da ricco si è fatto povero per il nostro amore, per arricchirci per mezzo della sua povertà, come ci ricorda l'Apostolo San Paolo. Quindi veramente un esempio un po' come ci portava prima anche Mosè di San Pietro Pietrelcina, sotto quello che ha fatto, e così la scuola, la vita dei santi, con tutto quello che hanno realizzato e tutto sto peraltro che far fruttificare i talenti, i doni che il Signore gli avevano affidati. Ancora questo Beh, prima di andare avanti, che dici, Antonio, se facciamo un
Sì,
attimino una pausina, una piccola pausa.
mettiamo un piccolo stacco musicale, sì, poi cediamo, diciamo così, la parola alla regia, che come al solito riempirà questi paio di minuti con un intermezzo musicale. E però, come di solito, avvisiamo coloro che ci seguono che questo argomento che è così interessante, quindi, possono intervenire, possono fare domande, possono fare le loro osservazioni. Ti ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Ecco, trovate la linea libera per fare la vostra domanda. La suora, ce la poi, leggerà. Viceversa, per coloro che volessero utilizzare il WhatsApp, con l'account della Radio Buon Consiglio, quindi fa capo sempre a questo numero di telefono, potete scrivere, ecco, le vostre osservazioni e domande, che poi, ecco, la suora della regia ci leggerà. Dunque, ci separiamo da voi per qualche minuto. Ave Maria. Dunque, allora cari amici, riprendiamo, no, la nostra trasmissione dedicata al settimo comandamento. E, Padre Giampio, permetti proprio in ripresa, no, di osservare una cosa, ma è veramente eccellente questa dottrina sociale della Chiesa, anche che riguarda la proprietà privata, perché veramente, come abbiamo visto, viaggia sul binario della virtù. No? Quindi niente egoismo, niente capitalismo, ecco, vola più alto del capitalismo, del proletariato, no? Del comunismo. Vedi, questi ismi, no, la dottrina della Chiesa veramente è impostata sull'equilibrio e sulla vera natura anche della proprietà privata e dell'uso che ne facciamo, quindi amministratori. È interessantissimo questo aspetto qua perché potremmo dire che se si seguisse veramente la dottrina sociale in materia economica, anche finanziaria, non ci sarebbe discordia, lotta sociale, coloro che detengono i capitali, l'oligarchia, ecco, tutto questo non ci sarebbe. Che invece sono delle deformazioni che purtroppo sono state date a questo meccanismo, ecco, nel quale si dispiega la provvidenza di Dio. Ecco, così mi sembra di poter riassumere tutto il discorso. Anche nella proprietà privata e nell'uso che si fa, si dispiega la provvidenza divina che ha dato tutto a tutti.
E tante volte mi sembra che ci si dimentichi proprio del datore di questa provvidenza divina, quindi Dio stesso. Quindi chiaramente, se questi meccanismi, se queste ideologie
Ecco.
dimenticano il fondamento e chiaramente allora arrivano appunto delle ideologie, arrivano dei ragionamenti umani che non hanno più niente di divino. Praticamente togliendo
Esatto.
Dio creatore e Dio provvidenza e Dio rinumeratore, chiaramente allora siamo qui e dividiamo la torta. O tra tutti gli esseri umani oppure tra la piccola elite, ecco la differenza dopo alla fine di un comunismo, di un capitalismo, di un socialismo economico, di un paperismo così. Dipende un po'
Sì.
in quanti siamo a dividere alla fine, perché uno dice me la tengo tutta io e quelli che hanno il pentafoglio attaccato al coso, all'occhiello, e l'altro dice no, la spartiamo in quest'altra maniera, è proprio una mancanza del fondamento che parte da Dio, che parte da Dio provvidenza.
Benissimo, ecco, questo è un argomento veramente bello e se non mi sbaglio Mosè, no, c'ha qualche indicazione da darci perché appunto siamo partiti un po' nell'ammirare la figura di San Giuseppe, no? Questo artigiano che con il suo lavoro provvedeva al sostentamento materiale di Gesù e di Maria e quindi potremmo dire che più amministratore virtuoso di lui non c'è stato nessuno. Ecco. Chissà quanta elemosina avrà pure fatto San Giuseppe, non lo sappiamo, ma lo possiamo ritenere con certezza. Anche perché in uno delle sue, dei suoi con i quali noi lo lodiamo, no? Lo consideriamo proprio come un amministratore illuminato, ecco, della Sacra Famiglia.
Pensa a quante elemosine spirituali di grazie continua ad elargire, come diceva una Santa Teresa d'Avila, che non ho mai fatto una richiesta a San Giuseppe e non mi ha esaudito. E come tanti tanti lo mettevano come provveditore della provvidenza di Dio. E
Esatto.
quindi veramente quante elemosine avrà dato in vita e continua a dare adesso ancora dal cielo, dal paradiso. Dici pure, Mosè, che cosa volevi
Sì, padre, le volevo chiedere un consiglio per cercare di essere un buon amministratore, diciamo, della provvidenza per il dono del mese di maggio, per corrispondere al meglio, alla volontà di Dio e dell'Immacolata, ecco, per non sciupare questa ottima opportunità.
Tante volte Padre Pio ringraziava il Signore perché era in arrivo il bellissimo mese di maggio. Un po' la liturgia popolare per questo mese di maggio l'ha sempre visto come un mese importantissimo per ottenere e ricevere tante tante grazie. Un po' sai, in questo mese un po' tutta la natura che si risveglia, fiorisce, germina, diventa quasi figura e di questo tempo come la Beata Vergine Maria, mediatrice di tutte le grazie, vuole dispensare questi aiuti. Allora, penso che una buona economia sia proprio quello chiedere questi beni a questa mamma tenerissima, la mamma celeste. Ecco, è arrivato il bel mese della mamma celeste, della dolce mammina. Negli ultimi secoli è stato introdotto quello che chiamano i fioretti del mese di maggio, particolari letture, meditazioni, particolarmente la preghiera e la preghiera del Santo Rosario. Beh, questo è un tempo di intensificare la preghiera. È un tempo di intensificare questa ricezione di questi beni, di queste grazie che provengono dalla mediazione materna dell'Immacolata. Il mese è un po' per eccellenza considerato il mese di maggio, il mese della dolce bambina, il mese della Beata Vergine Maria. E quindi che bello se ci si può trovare in più persone o in famiglia o in gruppi di famiglie o in rioni, in quartieri o così, a trovarsi a innalzare lodi alla Beata Vergine Maria con tante forme, con la preghiera delle litanie, canto di litanie, con la preghiera del Santo Rosario, soprattutto con buone letture di esempi di quello che i santi hanno fatto per lodare la Beata Vergine Maria, hanno voluto gareggiare per innalzare l'odio della Madonna, partecipare a tutto quello che può essere predicazioni per il mese di maggio, processioni in onore della Beata Vergine Maria. Abbiamo delle belle ricorrenze anche come l'8 maggio con la Madonna di Pompei, anche San Michele Arcangelo. Abbiamo il 13 maggio, ricordo l'apparizione di Fatima, abbiamo il 24 maggio ancora la Beata Vergine Maria Ausiliatrice, il 31 maggio la festa Visitazione a conclusione del mese di maggio. Quindi abbiamo diversi appuntamenti e ricorrenze in cui dobbiamo più chiedere di poterle sempre più celebrare con amore, celebrare con fedeltà così. E che bello sarebbe fare economia, e questa economia deve essere distributiva, quindi distribuire queste grazie come una Madonna e poter portare anche qualcuno a questo bel appuntamento. Che può essere dopo un rosario, che può essere un appuntamento di ascoltare qualche catechesi in onore della Madonna, può essere qualche impegno. E per chi non l'ha fatto, anche una preparazione a questo mese di maggio, anche a una cosa che la Madonna più volte ha tanto raccomandato e richiesto, che può essere la consacrazione al suo cuore immacolato, la consacrazione della Madonna, la consacrazione delle famiglie, la Madonna, la consacrazione di una città, di una parrocchia, di una diocesi alla Beata Vergine Maria, come i Santi Papi hanno consacrato il mondo intero, quindi tutti noi alla Beata Vergine Maria, e quindi rinnovare o riformulare questa consacrazione. Quindi un po' tutte queste cose e tante altre potrebbero essere un po' una coreografia, un coronamento per poterci aiutare per iniziare sempre con amore e devozione questo bel mese di maggio. E quindi anche aiutare, anche attivamente, perché magari vado là e partecipo, quindi faccio un po' da ascoltatore. Però magari non, a volte potrei anche dire: ma avete bisogno di qualcosa? Avete bisogno di qualcuno che accompagni i canti? Avete bisogno, insomma, alcune cose pratiche magari possiamo sempre trovare, dando anche la nostra disponibilità. Quindi da un po' solo uditori e arrivo lì all'ultimo momento, per così investo anche un'economia di tempo, di risorse o di fatiche o di talenti nel poter fare quello che la Madonna mi permette di poter fare. Voglio dire, se non c'è chi, insomma, o trovo qualche meditazione non c'è chi un po' possa guidare il momento di preghiera, beh, allora mi prendo un po' il coraggio a due mani e ci provo anch'io, oppure faccio un passo indietro per lasciare anche quell'altro che avevo piacere, che da tanti anni che lo faccio io, però dopo non voglio, è sempre solo il monopolio. Mi ricordo in un paese, mi raccontavano che c'erano un gruppetto di 3-4 persone che volevano sempre portare loro la portantina della Statua Madonna nella processione. Allora ebbe un'arguzia, un personaggio, dice: ci penso io per poter distribuire questo, perché erano tanti altri che volevano, però si erano un po' impossessati e non smollavano la fredda questi quattro portatori così. Allora a questo punto, sai cosa è capitato, Antonio? Adesso ci penso io. Fu rifatta una nuova portantina, ma molto, molto, molto più pesante di quella in precedenza, così. Quindi, ai primi, quando si caricava la portantina, si vede già, ops, e dopo un po' di passi, sì, posso dare il cambio, posso dare, così. E allora ci fu anche una partecipazione di gruppo, così. E chiaramente, non dobbiamo pensare che la partecipazione e quando o solo se faccio qualcosa, che ne so, distribuisco i foglietti o dei disegni di canti, insomma, non è chiaramente è la partecipazione interna quella principale, quella attiva. Però se in qualcosa posso essere utile anche esteriormente, organizzativamente, a disposizione, facendo pubblicità o anche di apostolato, oggi vado al Rosario, vuoi venire con me? Vado al Fioretto domani, questo già, vieni con me. Così. E mi ricordo a Dondolindo c'erano le pescatrici che andavano in giro per la per i quartieri così di Napoli, dicevano: no, buongiorno, così. Guarda, in quella chiesa lì c'è un... E Don Giorgio era là davanti in chiesa in orazione che aspettava un po' che arrivavano i pesciolini, che le buone pescatrici. Guarda, lì c'è un sacerdote che sta aspettando per le confessioni. Venite, tanto che non vi confessate. Oh, so penso, signore, quanti anni. Venga, 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 vi troverete bene così. E portavano e conducevano un po'. Le pescatrici, un po' come le voleva San Carlo Borromeo. Quindi sono tanti tanti bei modi che dopo magari un po' l'ingegno, l'arguzia, lo Spirito Santo e l'angelo custode potranno dare anche tanti ulteriori suggerimenti validi e belli, e pensare di voler fare tutto per dare gloria alla Mamma Celeste, perché sia sempre più amata, conosciuta e glorificata, e per il bene e la salvezza delle anime, di tante anime che sono afflitte, chiuse in se stesse e non hanno ancora incontrato lo sguardo dolce della Mamma Celeste. Allora, ecco un po' quello che potrebbe un po' aiutarci a riprendere questo bel mese di grazia, ricordando quelle parole di Suor Lucia di Fatima, importantissime. Non c'è grazia personale o mondiale che non possa essere risolta con la preghiera del Santo Rosario. Da quando la Beata Vergine Maria ha dato tanta potenza alla preghiera del Santo Rosario, quella preghiera così tanto raccomandata, Fatima, Lourdes, così, così in tante altre apparizioni, così, è una preghiera è veramente potentissima, che ci mette in comunicazione con il cielo e può far piovere veramente tante tante fiumane di grazie per noi, per le anime che ci stanno a cuore, per il bene del mondo intero e per la Chiesa purgante, per le sante anime del purgatorio.
Grazie padre per i preziosi suggerimenti, però mi
Sì,
permetta di
veramente. Sì.
declinare solo quello di accompagnare i canti, mi permette, ma qua
Non essere che non è un talento che di questo
no.
momento ha bisogno la Mamma Celeste per i quartieri o le zone che la pastorale locale esige dove ti trovi.
Troppo,
Quindi
troppo
veramente
buono,
così.
grazie.
C'era un frate, veramente una bellissima intelligenza, così grande studioso, così, però c'è un periodo che veramente era molto affaticato e non riusciva mai a parlare quasi così. Diceva un altro confratello, diceva: siete che la Madonna in questo momento non ha bisogno del tuo fiato, se solo studiare così, non ha bisogno di, non era ancora sacerdote, quindi ancora chierico, così non ha bisogno delle tue conferenze, non ha bisogno del tuo fiato in questo momento, ha bisogno di tanti altri talenti, altre cose, quindi però per il momento non ha bisogno. Quindi probabilmente non avrà bisogno in questo momento della voce canora
È meglio, grazie.
del sovraindicato, così. C'era un gruppo di frati che non erano un po' stonati, però erano molto, veramente cuori molto belli, generosi, così. E quando cantavano le lodi, insomma, con tutte le loro varie imprecisioni musicali, che magari un buon orecchio potrebbe accorgersi, così, insomma, in compenso arrivavano sul davanzale, del coro, e tanti tanti uccellini a gorgheggiare, accompagnare quindi la salmodia. Però dicevano: beh, la salmodia però insomma è lode a Dio, inni a Dio, quindi tutto sommato dobbiamo però un po' migliorare, dobbiamo impegnarci, insomma fanno delle prove, prove su prove, sforzi così, e cominciano veramente a migliorare, anche ad eseguire anche pezzi difficili, così. Cioè, ah, ma poi siamo diventati bravi, siamo veramente diventati proprio bravi, ma che spettacolo queste cose, forse dobbiamo fare anche qualche bel concerto per far sentire agli altri che bella voce abbiamo raggiunto. E insomma, diventati così bravi, proprio il gorgheggio di uccellini da quel momento lì non era più arrivato ad accompagnare i salmi, a volte sai un po' il compiacimento, la vana compiacenza può fare un po'
Vanagloria.
come quella volpe, il corvo, la cornacchia con la fetta di formaggio in bocca e sotto la volpe, sotto l'albero, dice: ma sorella cornacchia, ma che bella voce che c'hai tu, ma come canti bene, quanto mi farebbe piacere sentire la tua voce, sorella cornacchia, su, fammi sentire i gorgheggi, sorella cornacchia. Insomma, dopo tanti di questi bei moteggi, sorella cornacchia comincia a crac, 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 crac. E il pezzo di formaggio cade a terra, se la piglia la volpe. Grazie, sorella cornacchia, per aver sentito queste due belle melodie. Bene, bene. Ho fatto giornata. Arriva il volpone, se la porta via tutto, si porta via tutto. Signore, abbi Aiutaci, aiutaci a non farci rubare l'opera che vogliamo fare perché vogliamo darla, l'abbiamo iniziata per Dio, la voglio fare per Dio, la voglio concludere per dare gloria a Dio, un po' all'inizio, durante l'opera e al termine dell'opera.
Allora, Padre Giampio, scusami, ecco, visto che, ecco, ti ringrazio e ringrazio Mosè, no, di questi, perché siamo all'inizio del mese di maggio, quindi chi parte bene, come si dice, no? Chi ben comincia è la metà dell'opera. Volevo dire, no, ai nostri amici ascoltatori che magari tanti dicono, ah, magari avessi qualche libretto che mi aiuta, no, giorno per giorno con delle meditazioni, proprio mese, giorno per giorno, il mese di maggio, no? Vi ricordo, cari amici, che c'è un libretto, io penso proprio insuperabile, che è Maggio Mese di Maria. Fatevelo, richiedetelo alle nostre suore, fatevelo mandare, perché è uno scritto non recente, ma più moderno. Di così non si può. Veramente è un libretto scritto da Padre Stefano Maria Manelli, Maggio Mese di Maria. E che devo dire, saranno 20 volte che io lo rileggo questo libretto e ogni volta trovo spunti proprio di meditazione fondamentali, vedete, per la nostra vita spirituale, fondamentali. Vi dico solo questo, no? Secondo giorno di questo mese di maggio letto dal libretto di Padre Stefano, la salvezza dell'anima, no? Lui, vedete, si parte proprio così, no? Qual è il bene supremo a cui noi tutti dobbiamo tendere? No? La salvezza dell'anima, la salvezza dell'anima. Poi la vita si sa quello che è, no? Ci distrae, ci porta lontano, non ci fa comprendere bene né perché viviamo né come viviamo. Quindi ve lo consiglio vivamente. Fatevi guidare da Padre Stefano. Per questo mese di maggio siamo soltanto al giorno 3, quindi approfittatene, ecco, cominciate bene anche voi a fare il mese di maggio.
E la benedizione finale, il Signore sia con voi. Vi
E con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Benediciamo il Signore. Cari amici radioascoltatori, da parte di Antonio Mosè Fra Giampio, una santa giornata a tutti con la Immacolata. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.